E credo che Maurizio abbia messo, come si suol dire, parecchie carne al fuoco, direi tante. Vedo già qualcuno che vuole intervenire? No, dopo. Prego, il senatore Beato.
Dovrei cominciare dicendo io speriamo che abbia caro. In otto minuti, perché all'ultimo momento ho deciso di, come sempre accade, di cambiare il taglio dell'intervento. Intanto mi fornisco un dato che può essere di un certo interesse, siccome si lega sempre il problema della popolazione a quello del lavoro, vi do alcuni dati che si vanno in una direzione contraria. La Vercelli aveva 45, circa 40.000 abitanti. La punta massima è stata raggiunta nel 72 con circa 57.000 abitanti, oggi siamo esattamente 48.376. La punta massima negli occupati, ad Arcelicità, quando c'erano circa 12-13.000 operai, accanto a 1.000-1.500 persone che lavoravano nell'agricoltura, risale agli anni 50-55, quando la popolazione è passata da 42.000 abitanti a 45.000, quindi non c'è uno stretto legame tra il numero degli abitanti e le persone che lavorano. Detto questo, vorrei cominciare da alcuni slogan che sono tra i più ricorrenti, alcuni sono stati ricordati anche da Maurizio, cioè città Vercelli, città dormitorio, città penzolare, città prima delle di imprenditorialità e così via. Intanto vorrei ricordare che il problema del lavoro non è un problema tipicamente vercellese. Nella grande Torino, dove si sta votando per le elezioni amministrative, il problema dell'occupazione è uno dei problemi centrali. Pendolari continuano pensando soltanto a Vercelli, pensando a Torino, Sentus, Santiago ed anche a Novara. Colletti bianchi che oggi sarebbero disposti, che lavoravano alla Loretti, a declassarsi, quindi a lavorare, sono in giro a centinaia, sono certamente soltanto vercellesi. In questi ultimi anni le nuove tecnologie hanno certamente imposto una diversa qualità e quindi quantità del modo di produrre. Oggi il confine tra industria e artigianato è sempre più impercettibile. Ci sono artigiani con 10-12 persone che hanno fatturato superiore a quello di determinati industriali. Si è detto, ma ricordato anche l'amico Ambrosini, che Vercelli non c'è imprenditorialità. Mi permetto di sentire leggermente da questa affermazione. Questo è un dato valido non storicamente. Io vorrei ricordare soltanto le decine e decine di aziende che operavano nel settore meccanico, nel settore di siero, nel settore dell'argenteria, nel settore delle fisarmoniche. Vorrei fare soltanto alcuni nomi: la Ogna, la Cantone, la Guglia Terpiore, la Pinghetti, l'argenteria Emanuele, che arrivò persino ad occupare 500 persone, la stessa Sangue, che occupò 500 persone, la Caffè Rossi, un edificio Faini, fino a 800 dipendenti, la manifattura Nuovo Brondo, il Magnificio Bocchio, che per parlare della Mogliazzi, per parlare anche di altre miserie che erano state fondate e gestite da Vercelli, senza dimenticare che la stessa Montefiore, che arrivò ad occupare con un indotto sino a 4.000 persone, era diretta da tecnici vercellesi. La stessa cosa vale per la Montecatini, per i prodotti chimici, aziende ormai scomparse. Domandiamoci, qual è la vocazione economica di Vercelli? Una vocazione agricola, industriale, artigianale, turistica, del terziario, universitaria, residenziale? A mio parere, la vocazione di Vercelli è un mix di queste possibilità. La collocazione geografica, la natura pianeggiante, le vie di comunicazione rapide con i tre poli di Genova, Torino e Milano, la ricchezza d'acqua, il fatto stesso che Vercelli alcuni anni fa, in un'inchiesta condotta dalla settimana di oggi, sia stata classificata tra le 30 città italiane meglio dotate di servizio, a mio avviso ne caratterizzano la sua possibilità e le sue prospettive. Intendiamoci, quando parliamo di sviluppo economico, riferito soprattutto all'industria, storia dell'area industriale di Vercelli per segnare una possibilità di sviluppo in questo senso. Non vi racconterò come siamo arrivati all'acquisizione e dall'organizzazione di quasi 1 milione di metri quadri di risaia, dove adesso operano una quarantina di piccole e medie aziende che danno lavoro a circa 400 addetti. L'AIAF, che fu la società costituita dal comune, è stato in Piemonte il primo esempio di società di intervento formata da capitale pubblico, comune e fine Piemonte, e da privati. La domanda è come indurre un imprenditore a localizzarsi in una città piuttosto che in un'altra. Mi ricordo che quando sono stato da Silicon Valley con una delegazione di parlamentari, mi sorprese perché c'erano molti italiani, e gli chiesi perché avete di insediarvi negli Stati Uniti. La risposta fu perché qui funzionano i telefoni e perché qui qualcuno decide di insediarsi, non deve aspettare 6 mesi o 2 anni, ma nel giro di 8 giorni ha la possibilità di insediarsi chiave in mano con tutti i servizi a disposizione. Ecco, in questo senso io credo che noi abbiamo il dovere, certamente non dipende soltanto da noi, perché poi c'è una serie di responsabilità. La politica economica non può essere sviluppata soltanto localmente, dipende da fattori internazionali, dalla politica del governo, dalla politica della regione, ma dipende anche da alcuni interventi locali. Devo dire, questa esperienza l'ho maturato attraverso i contatti che ho avuto in quelle circostanze, che gli imprenditori, oltre alla necessità di poter usufruire di una serie di servizi, hanno molta attenzione ai problemi di rapporti con le amministrazioni, sulla loro capacità e celerità di intervenire rapidamente e sul problema dei rapporti sindacali. Questo l'ho sperimentato direttamente, devo dire che il grande senso di responsabilità delle organizzazioni sindacali di Vercelli è stato un elemento che ha indotto diverse aziende a insediarsi a Vercelli. Abbiamo a nostra disposizione un grande strumento che è rappresentato dalle aziende municipali che operano nei vari settori, acqua, gas, luce, fognature, eccetera, che può essere un elemento che può essere utilizzato per stimolare nuovi insediamenti a Vercelli. La stessa cosa è capitata per quanto riguarda l'area artigianale, che è stata raddoppiata, ha consentito la rilocalizzazione di una rilocalizzazione degli artigiani che si trovavano nel centro per la loro necessità di espansione e l'insediamento di nuove attività. Vorrei soltanto ricordare che 50 artigiani sono una grande scuola professionale. Il recupero delle vecchie aree, se non vi sono incentivi, è più costoso e meno razionale rispetto all'insediamento in aree vicine alle grandi vie di comunicazione, quale può offrire Vercelli. Per quanto riguarda il commercio, faccio soltanto un flash che può e deve essere fonte di occupazione, non dobbiamo stupirci se si è sviluppato in terziario, il settore del commercio, delle banche e delle assicurazioni. Queste cose stanno capitando in tutto il mondo, nella misura in cui l'agricoltura e l'industria, attraverso le nuove tecnologie, spendono nuove persone, chiaramente si sviluppano questi settori. Insomma, il problema centrale è quello di una nuova distribuzione della ricchezza che viene prodotta, che è certamente superiore a quella che veniva prodotta prima, anche se c'erano più operai. Sull'università, io credo che sull'università dobbiamo, se vogliamo cogliere questa occasione, anche se l'università di per sé stessa non è fonte di occupazione, ma però ti garantisce una ricaduta sul tessuto cittadino, dobbiamo cercare di dare delle risposte concrete a quelle che sono le richieste che vengono dal mondo universitario. Non sta scritto da nessuna parte che devono essere i comuni, gli enti locali a fornire le strutture per le università, però oggi il gioco delle parti è questo. Chi non sta a questo gioco è destinato certamente ad esserne fuori. Per cui vorrei sottolineare la necessità di una grande attenzione all'area attorno all'ospedale, che può essere una soluzione concreta che noi offriamo in Dio, quando arriverà il Papa Vercelli, no, non si potrà fare, non so quale sarà il programma del Papa. Avevo parlato con un signor Torcilio Bertone, quando si diceva che il Papa doveva parlarsi per Giorgio Vercelli, che si era posto anche l'occhio su quella. Mio parere, l'ho detto in alcune circostanze, che un intervento deciso su quell'area possa essere fatto soltanto per una SPA, Tralascio, ho terminato, vorrei soltanto dire che l'agricoltura è esportatrice di tecnologia, la domanda che mi pongo è perché non possiamo trasformarla in una fonte che importi nuovi allievi, come diceva l'amico Ambrosio. Credo che questa sera, meglio di tutti noi, avrebbe potuto parlare il fratello di Ambrosio, no? Che ci poteva dare, magari se non lo farà, darci una lezione come si può dare lavoro attraverso una forma cooperativa a centinaia e centinaia di persone. Grazie.
Bene, a deportare un minuto e mezzo di voi, perché siamo in ritardo, quindi andiamo rapidamente all'architetto Mario Bon, prego.
Grazie, il mio intervento sarà brevissimo, non vi darò dati statistici, per inquadrare brevemente il mio intervento devo dire a chi non lo sa che cosa faccio. Allora, io faccio parte di quella lobby di costruttori, anche se non ho mai costruito nulla, mi occupo di restauri e mi definisco un imprenditore nel campo dell'archeologia. Allora, il tema proposto questa sera, Ascese del Chino della città, è stimolante, può sicuramente essere affrontato come sta avvenendo da diverse prospettive. Io vi presento quella che con la mia attività, con quello che faccio, ritengo potrebbe essere una strada realmente percorribile per una possibile ascesa della città di Vercelli. Due precisazioni iniziali. La prima, la città, a mio avviso, è un luogo, un agglomerato di edifici, di abitazioni, di officine, ma lo specchio dei cittadini che la abitano. La città si modifica seguendo le iniziative e le attività della popolazione. Quindi, la responsabilità di questa città, così com'è, bella o brutta che sia, è innanzitutto nostra. La seconda precisazione, non possiamo e non dobbiamo accollare, come purtroppo troppo spesso avviene, ai nostri amministratori responsabilità che invece sono nostre, collettivamente e singolarmente. La città, ripeto, è quello che noi vogliamo che sia, diversamente l'avremmo gestita in un modo diverso. Gli amministratori non sono altro che persone che per qualche anno vanno ad amministrare la cosa pubblica, ma potremmo esserci noi, se la vogliamo diversa non abbiamo che da candidarci. Una breve panoramica sulle varie fasi nell'antichità, chiaramente vi ho detto che mi occupo un po' di archeologia della città di Vercelli. Vercelli chiaramente è cresciuta di importanza nel passato, di popolazione e di ricchezza. Poi è ritornata a livelli più modesti, poi di nuovo è cresciuta, è un'evoluzione di cicli naturali inarrestabili, e ritengo sarà sempre così. Non so se oggi siamo all'apice, in alto o in basso, forse potremmo scendere ancora o potremmo sicuramente salire. Vale la pena di ricordare brevemente che Vercelli si sviluppò da sparsi villaggi celti, poi fu insediamento di importanti avamposti militari e non a caso devo ricordare che la battaglia dei Campi Raudi si è tenuta presso Vercelli, chiaramente era l'avamposto militare più importante della zona. Fu firmissimum municipium, vale la pena di ricordare che in epoca imperiale Vercelli aveva un teatro, un anfiteatro e un porto fluviale fiorentissimo. Anche se forse pochi lo sanno, ma i dati archeologici lo confermano. Fu la prima sede episcopale della pianura occidentale. Successivamente, in un periodo in cui decadde un pochino, fu anche definita un tempo fiorente oggi in rovina. Vercelli poi ha vissuto altri magnifici momenti con Guala Micheli, con l'università, come libero comune, eccetera. Oggi di questa antica città restano numerosi edifici indicati da cartelli gialli con la scritta ex convento, ex chiesa, già palazzo lì. L'immagine, insomma, è un po' fatiscente, anche perché i cartelli gialli sono nuovi, ma i fabbricati a volte sono in cattive condizioni. Vercelli al turista sa però presentare autentiche meraviglie, le raccolte del Museo Leone, della Pinacoteca Borgogna, Sant'Andrea, gli affreschi di San Cristoforo, solo per citare i più conosciuti. Al visitatore più attento, poi, sa invece mostrare numerosissime testimonianze nascoste del glorioso passato. Ed è proprio da questi poco conosciuti gioielli che ritengo possano nascere interessanti iniziative imprenditoriali. Si può pensare di scommettere sul futuro, di inventare qualcosa per il futuro. Io vi propongo di cercare di vendere il passato e ritengo si possa fare. Il momento, a mio avviso, è favorevole. Abbiamo in città sedi universitarie che promuovono studi, ricerche e frequenti convegni di interesse internazionale. Un continuo, ce ne sono frequentissimamente. E che vanno a sommarsi a un fermento culturale vercellese vivissimo e mai sopito. Mi riferisco all'attività della società storica, all'Istituto delle Arti, al gruppo archeologico, a Vercelli Viva e tantissime altre iniziative vercellesi. Stiamo assistendo ad un nuovo interesse per la conoscenza e comprensione dell'arte. Il grande successo delle recenti visite guidate alla Vercelli meno conosciuta, mi riferisco a quella avvenuta l'anno scorso, ne sono la migliore testimonianza. Però chi partecipava alle visite che si tenevano nel weekend dell'anno scorso avrà visto che i visitatori erano quasi tutti vercellesi. Bisogna fare un salto di qualità, bisogna far venire a Vercelli le altre persone da fuori. Ritengo proprio che oggi ci siano le condizioni per lanciare la nostra città nel circuito del turismo culturale. Per farlo però dobbiamo innanzitutto crederci e progettare tutti insieme l'iniziativa. I finanziatori, gli amministratori accelereranno le pratiche, ridurranno gli oneri urbanistici, programmeranno aree di parcheggi, i proprietari e chi ha dei capitali cercherà di restaurare gli edifici monumentali riconvertendoli e riutilizzandoli. Gli istituti di credito cercheranno di agevolare le iniziative serie in questo settore. I commercianti e gli imprenditori faranno sorgere nuovi alberghi, locali, mense, mini alloggi per docenti e studenti. Cioè, quello che i docenti e gli studenti chiedono. Pensiamo che con 2.000 studenti universitari, oltre a quelli dei vari istituti secondari, a Vercelli non c'è un McDonald's. Manchiamo un po' di imprenditorialità. Musei, biblioteche, confraternite presenteranno nuove esposizioni e miglioreranno quelle già visitabili. Pensiamo alle iniziative per l'esposizione dei tesori del Duomo. Cooperative e società di servizi potranno preparare percorsi, organizzare visite, promuovere programmi per il turismo scolastico. L'azienda di promozione turistica potrebbe promuovere in ogni modo le nuove immagini della città. Le associazioni e i club potrebbero invitare i soci di altre città a conoscere Vercelli. E tante, tante altre piccole e grandi iniziative che vanno in questa direzione. Io credo che effettivamente questa possa essere una possibilità reale per una possibile ascesa della città. Grazie.
Ecco, bravo, si vede che giovane Vittorio Cenotti è già qua. Prego.
Buonasera. Non essendo abituato a parlare a un pubblico, a una platea così vasta, mi perdonerete alcune mie mancanze. Dunque, il tema della serata si presta a diverse considerazioni. Io l'affronterò dal punto di vista economico, prendendo spunto da dati statistici che sono stati attinti dalla Camera di Commercio di Vercelli. Innanzitutto bisogna capire l'importanza del ruolo che il commercio ricopre nel tessuto economico di Vercelli. E qui prenderemo in esame il primo grafico che tratta la popolazione residente attiva e come è impiegata per quanto riguarda il terziario, l'agricoltura e l'industria. Per il terziario è bene dire che non comprende solo il commercio ma anche l'attività di servizi. Comunque negli ultimi 40 anni il terziario si è evoluto e è andato via via crescendo e siamo partiti dal 1951 a prendere in esame la cosa, quando per il terziario ricopriva circa il 40% della popolazione attiva. Si è arrivati nel 61 al 42%, nel 71 a circa il 49%, e negli anni 70-80 si è avuto l'incremento maggiore, fino ad arrivare al 62%. Ora, nel 1991, questi sono dati del 1991, il terziario occupa il 68% della popolazione. Questo vuol dire che 2 persone su 3 si occupano di commercio. Dietro a queste persone ci sono, che sono produttrici di ricchezza, ci sono anche quelle persone che non sono impiegate nel settore di produzione, come bambini, pensionati, disoccupati, che in qualche modo però gravitano su queste persone. Detto questo, possiamo iniziare a dire una cosa, possiamo iniziare a fare una considerazione importante, che tanto più è sano e dinamico il settore commerciale, tanto più lo è la città. Il commercio si rivolge principalmente a 2 categorie di persone: i residenti e quelle persone che per motivi di lavoro, turismo o studio frequentano e utilizzano la nostra città, che noi chiameremo esterni. Per quanto riguarda i residenti, già il senatore Baiardi ha chiarito come sia stata l'evoluzione della popolazione residente, che si è andata nel corso del secolo via via aumentando fino ad arrivare al 1900 negli anni 70, quando da lì in poi, con l'apice di circa 55.000 abitanti, quando da lì in poi c'è stato un lento decremento, fino ad arrivare a essere al di sotto del 50.000. Siamo proprio alla soglia di essere una città, insomma. E questo è dato da un indice di mortalità che nella nostra provincia è doppio rispetto all'indice di natalità, da un movimento migratorio verso centri metropolitani che offrono migliori prospettive di studio e di lavoro, come Milano e Torino, e si può dire anche che l'indice, mentre la media nazionale per quanto riguarda l'indice di natalità, che è tra le più basse del mondo fra l'altro, è di circa 1,3 per coppia di genitori, in Piemonte si è arrivati a essere inferiori a 1. Se noi tenessimo conto solo della popolazione residente, le considerazioni che dovremmo fare sulla possibilità di Vercelli che sia in ascesa sarebbero pochissime. Ma noi ci rivolgiamo non solo ai residenti, ma anche a quelli esterni. E anche qui si possono dividere in 2 categorie. Prima tratteremo quelle persone che per motivi storico-geografici hanno sempre gravitato su Vercelli, considerandola un punto di riferimento per le loro attività economiche e burocratiche. Quindi si sta parlando delle città del circondario di Vercelli. Verso questa categoria di persone bisogna fare un'opera di mantenimento del bacino di utenza, in modo che non si disaffezioni e rivolga la sua attenzione ad altre città. Bisogna quindi rendere la città più gradevole, facilmente raggiungibile, operando sulla viabilità, sui parcheggi, sull'arredamento urbano. Ma mentre queste azioni devono essere portate avanti dalle istituzioni, il commercio deve nello stesso tempo essere attento al cambiamento del mercato e dei gusti della gente, e soprattutto impiegare parte delle proprie risorse economiche per migliorare la propria immagine nel contesto urbano. La vera possibilità di sviluppo è però verso quel bacino di utenze di cui la città ancora non gode. E qui mi riferisco all'attività turistica legata alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale, chiese, musei, il famoso tesoro del Duomo, lo sviluppo del polo universitario, che in città come Pavia rappresenta una delle colonne portanti del commercio, e infine la possibilità di insediamenti industriali. Essendo Vercelli al centro di un interessante nodo stradale e ferroviario, abbiamo un collegamento autostradale con Genova e quindi Mar Mediterraneo, e siamo collegati con il nord Europa, abbiamo un interessante nodo stradale da est a ovest e così pure ferroviario. Insomma, per concludere, anche se la situazione oggi non è delle più incoraggianti, Rimango comunque ottimista per il futuro, a patto che si rispettino gli appuntamenti con queste nuove possibilità di sviluppo. Non ci sono alternative a questo. Anzi, un'alternativa c'è, è quella di vedere la città in una lenta ma inesorabile agonia. Vi ringrazio.
Chiamo sì, l'amico Alberto Grione.
Buonasera. Allora, quando mi è stato chiesto di prendere parte a questo dibattito, no, sul tema della cena ascesa a Odepino, io che rappresento i giovani imprenditori agricoli Land, l'Associazione Nazionale Giovani Agricoltori Vercelli, mi sono chiesto che contributo poteva portare l'agricoltura e il mondo agricolo alla discussione di questa sera. Bene, devo dire che riflettendoci su, mi è venuto in mente un aspetto che a mio parere può coinvolgere tutti noi in maniera preponderante, ossia il territorio. Territorio inteso come componente ambientale in cui si insediano sia le unità urbane, quindi gli agglomerati urbani, e le attività economiche locali, i servizi essenziali alla vita sociale, alle relazioni culturali, quindi anche le caratteristiche territoriali. Brevemente, io nell'affrontare questo argomento del territorio ho voluto prendere spunto da quelle che sono le linee che la comunità europea sta percorrendo con le proprie scelte, soprattutto il suo progetto di riformulare il concetto di territorio. E in questo suo progetto diciamo che assume un'importanza fondamentale l'agricoltura, proprio perché con questa nuova idea si cerca di considerare l'agricoltura non solamente come attività economica fine a se stessa, quindi che persegue i propri scopi, ma soprattutto deve avere la funzione di salvaguardia del territorio. Il concetto che la comunità porta avanti è quello di sviluppo sostenibile. Ci si riferisce cioè a delle azioni che in qualche modo dovrebbero comportare un diverso e più equilibrato sentiero di sviluppo economico e sociale, per prendere, e possiamo prendere in riferimento quelli che sono i principi che ispirano ad esempio il trattato di Maastricht, dove si parla di crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l'ambiente, con l'esplicito riconoscimento del ruolo centrale della pianificazione territoriale come strumento proprio per conseguire questo sviluppo. Ovviamente questo sviluppo implica un'organizzazione territoriale basata sulla gestione prudente delle risorse naturali per assicurare il rinnovamento e la preservazione dell'ambiente e delle biodiversità per le generazioni future. Direi che l'agricoltura quindi riveste un ruolo importante non solo dal punto di vista economico, ma anche per quel che riguarda appunto la salvaguardia del paesaggio. In effetti, in una moderna economia industrializzata, la funzione dell'agricoltura non è soltanto di assolvere ai suoi compiti specifici, ma anche quella di conservare l'ambiente rurale, e un'agricoltura eseguita con delle modalità ecocompatibili può generare delle esternalità positive. Possiamo fare degli esempi come la riduzione dell'erosione del suolo, la difesa delle inondazioni di territorio a valle, il mantenimento di caratteristiche paesaggistiche e storiche proprio di certe zone, la gestione del territorio e quindi anche una funzione ricreativa a fini sociali. Diciamo che la comunità europea sta intraprendendo proprio questa strada, cioè è quella di individuare forme di intervento globali che tengono conto contemporaneamente dell'agricoltura e di tutte le altre attività economiche che insistono sullo stesso territorio. Ancora una volta quindi si sottolinea la centralità del territorio come unità di indagine e di intervento. Possiamo rammentare brevemente che sono numerose le iniziative legislative della comunità insistono su questa cultura che abbia rispetto, deve avere rispetto dell'ambiente, un regolamento che tra l'altro ha avuto molto seguito proprio nella regione Piemonte. La regione Piemonte è una di quelle che ha la maggiore utilizzazione di questo regolamento, il 2078, che appunto prevede un'agricoltura ecocompatibile. Possiamo dire che verso la fine degli anni Ottanta, quindi, lo spazio rurale assume quel nuovo approccio seguito dalla comunità, non solo una connotazione geografica, ma anche quella del tessuto economico-sociale, che comprende in sé una serie di attività eterogenee. Si esplicita, in altre parole, che all'interno del mondo rurale possono coesistere molteplici sentieri di sviluppo. E si dà valore alla diversificazione dell'attività e alla scoperta di nuove, quali possono essere l'agriturismo, il presidio ambientale e la produzione di qualità. Questa nuova percezione dello spazio rurale ridefinisce non solo la geografia economica della comunità, ma anche le funzioni economiche e sociali del territorio e dell'ambiente, modificando i rapporti tra le diverse attività che si svolgono su uno stesso territorio, e rendono sempre più sfumati i contorni tra funzione residenziale e produttiva del mondo rurale. Il dibattito sulla trasformazione del mondo rurale apre la strada ad una più ampia discussione sulle possibilità, sulle possibili evoluzioni del sistema agricolo e agroalimentare. In sostanza si vuole sottolineare il superamento delle tradizionali contrapposizioni tra sistema urbano e sistema rurale, e si giunge a parlare di spazio agropolitano e di urbanizzazione, recuperando un rapporto stretto tra città e campagna. Queste percezioni del cambiamento del concetto del ruolo del rurale contribuiscono a creare presupposti teorici tra gli economisti agrari, ma non solo, per la teorizzazione dei cosiddetti distretti agroindustriali, come esempi massimi dell'importanza delle relazioni territoriali, nonché dell'elevazione al sistema delle produzioni di qualità. Per fare riferimento a questi concetti al nostro territorio mercedese, noi possiamo dire che ovviamente il riso rappresenta un elemento centrale del contesto socio-economico e culturale di una vasta area che ha il suo centro nel mercedese. In effetti in quest'area si localizza prevalentemente la cultura e si concreta il grosso della produzione. Vi è quindi un importante rapporto che intercorre tra il prodotto riso e il suo territorio, con profondo coinvolgimento nel sistema riso di componenti di carattere sociale, culturale, ambientale, oltre che produttivo. L'agricoltura nel mercellese significa essenzialmente riscultura, e si può affermare che questa attività è l'elemento portante di un certo tipo di economia che peraltro in questo momento si interroga con preoccupazione sul suo futuro. Quindi, da un punto di vista storico-culturale, la coltivazione del riso ha radici profonde nella vita della comunità presenti sul territorio. Come si può notare, sono molteplici le realtà produttive che operano in maniera più o meno pregnante del sistema riso. In conclusione, credo che nonostante tutto vi siano ancora spazi per un potenziamento della riscoltura, magari ripensato in termini nuovi, con approcci diversi, non solamente intesa come attività agricola fine a se stessa, ma capace di offrire possibilità diverse se la consideriamo come un insieme di fattori che caratterizzano inconfondibilmente un territorio nel suo complesso, nella sua cultura, nella sua storia, nel suo modo di essere. Quindi sono presenti a mio avviso gli elementi per cui la società mercedese si può interrogare per conoscere e verificare la sua capacità di plasmare, controllare e gestire il proprio sistema socio-economico.
Bene, grazie. Grazie. E l'ora dell'amico Luca Sogno, presidente dell'ERA. Allora, Alberto Daniele ha sforato di 2 minuti e mezzo, dobbiamo recuperare.
Sono un po' 10 minuti. Cercherò di essere più breve e sintetico possibile, facendo 2 rapidissime premesse. In questa mia relazione, per deformazione professionale, farò riferimento al mondo dei giornali, e per questo ho messo giù il banchetto. e farò anche dei paragoni tra la realtà del Cellese e quella di Ellese, pur nella consapevolezza delle differenze, ma credo che questo raffronto ci possa aiutare a capire le debolezze del Vercellese e i motivi di quello che mi pare venga considerato da tutti come un lento declino che dobbiamo cercare di fermare. I giornali, io ho portato qua due pacchi di giornali, spero che lo vediate tutti là in fondo. Quello alla vostra sinistra è il pacco di giornali che dovevo alzare.
Di Biella.
Questo è il pacco di giornali che ogni settimana un biellese può comprare in edicola. E questo è il pacco di giornali, il pacchetto di giornali che ogni vercellese può comprare, giornali locali intendo, ogni settimana in edicola. È un raffronto tra tre bisettimanali e un settimanale completamente sportivo e un bisettimanale e due settimanali. Quindi già da questo occhiata si capisce che sono due sistemi abbastanza differenti, uno più forte e l'altro più debole. Se potessimo poi giustapporre in questa sala il cumulo di giornali venduti e diffusi a Biella in una settimana e quelli diffusi e tirati a Vercelli in una settimana, la differenza, correggimi se sbaglio Enrico che sei il decano dei giornalisti, sarebbe tra quasi 100.000 copie diffuse a Biella e neanche 20.000 a Vercelli. Chiaro che a me non interessa fare un trattato di giornalismo, mi interessa quello che ci sta dietro un sistema di giornali debole o forte. Ed è evidente che dietro un sistema di giornali debole o forte ci sta un sistema economico. Voi sapete che i giornali si reggono essenzialmente sulla raccolta pubblicitaria e sugli investimenti di soggetti economici che ritengono di investire delle risorse nei giornali per i più svariati motivi. Ed è evidente quindi che se un sistema economico non tira, la prima conseguenza è il taglio delle spese promozionali e quindi anche delle spese, tu sei imprenditore lo sai, anche delle spese di promozione sui giornali. E quindi questo è un primo dato di fatto che emerge da un'analisi molto superficiale del sistema dei giornali. Il sistema economico vercellese è un sistema debole a fronte di sistemi economici a noi vicini e decisamente più forti. Ed è un primo dato che dobbiamo tenere in considerazione. Un altro dato che ci suggerisce il sistema dei giornali, e questo è importante, è questo. Come mai una così grande differenza di diffusione dei giornali tra due realtà demograficamente simili come quella del biellese e del vercellese? Una prima risposta superficiale potrebbe essere una realtà ricca, giornali più ricchi, quindi sono più appetibili, si vendono di più, ma sarebbe superficiale. Una risposta più attenta secondo me è questa, e che ci aiuta poi anche in termini di analisi socio-economica. I giornali di Biella si diffondono su tutto il territorio biellese. Quelli di Vercelli no. La Valsesia ha un suo sistema di giornali indipendente, curiosamente speculare rispetto a quello di Vercelli, un bisettimanale e due settimanali. Questo in termini socio-economici cosa vuol dire? Che Biella ha un sistema economico a mio avviso e sociale coeso, compatto, quasi arroccato intorno alla capitale Biella. Vercelli no. Vercelli non è in grado di fungere da prime di un territorio e allora abbiamo una piccola provincia suddivisa in due subaree ancora più piccole e più deboli, la Valsesia e la Vercellese, che curiosamente pur avendo sistemi economici diversi e anche strutture sociali diverse sono entrambe coinvolte in processi di declino economico, demografico, sociale. Allora, concludendo questa breve parentesi giornalistico-economica e venendo rapidamente alle conclusioni, se no poi il mattino mi fulmina.
Vero.
Secondo me c'è un problema essenziale per Vercelli e forse questo lo capisco più essendo uno esterno alla realtà, almeno come nascita, essendo un valsesiano. Vercelli non riesce a trainare il suo territorio. Vercelli, se vuole rompere questa fase di declino, deve tornare a guardare, o forse guardare, perché forse non l'ha mai fatto, al suo territorio. Comprendere che una città non può lottare da sola con i suoi 45.000, 49.000 abitanti per fermare il suo declino, ma deve guardare un territorio più vasto, deve tentare di ricollegare, di trainare con sé tutta una provincia. Io faccio un altro esempio da valsesiano. In Valsesia le aziende sono in crisi, non riescono a trovare gli spazi e le opportunità per svilupparsi e quindi si collocano in pianura. C'è questo fenomeno che viene chiamato con un termine bruttissimo, pianurizzazione, no? Dell'attività produttiva. Però guardate che le aziende valsesiane non si vanno a ricollocare a Gattinara o nel Vercellese, vanno a collocarsi nell'Alto Novarese, vanno a collocarsi in realtà che economicamente svolgono una funzione di attrazione, di peso specifico molto maggiore rispetto al Vercellese complessivamente considerato. Quindi il primo dato è Vercelli deve tornare a guardare il suo territorio e tornare ad essere una capitale. In realtà a noi vicine che hanno processi di crescita economica, anche di crescita, cresce sia in termini economici che in termini demografici. Quindi è un luogo comune che dobbiamo lasciare da parte, è un alibi. L'altro luogo comune che si sta rivelando come tale è che, vabbè, Vercelli ha un sistema industriale, produttivo, in crisi, però c'è l'agricoltura che interviene e che soprattutto quella risicola interviene in termini di produzione di ricchezza per integrare le perdite degli altri settori. I recentissimi dati della Camera di Commercio pubblicati la settimana scorsa dicono questo: le aziende agricole iscritte alla Camera di Commercio sono 3.546, che sono tante per rispetto a province a vocazione industriale, ma sono poche rispetto a province a reale vocazione agricola come Cuneo, che ne ha 40.000 iscritte alla Camera di Commercio, ma soprattutto il valore aggiunto prodotto dall'agricoltura nel Vercellese è di 255 miliardi. Cioè lo stesso livello del settore trasporti e spedizioni. Conseguentemente anche questo rischia di diventare un luogo comune. E allora, concludendo veramente, perché recuperiamo un po' di tempo e poi non voglio sforare. Ho ancora 2 minuti, allora vado lento sulle conclusioni. Secondo me il primo dato è quello che dicevo prima: recuperare un contatto tra Vercelli e il suo territorio. E il secondo dato, noi possiamo girarci intorno fin quando vogliamo, ma una realtà cresce, si sviluppa, si consolida se offre posti di lavoro. Se non offre posti di lavoro è vero che non c'è una relazione diretta, però se non ci sono posti di lavoro non si costruiscono case, non nascono figli, la gente se ne va a lavorare altrove e magari poi non torna più. Quindi posti di lavoro. E nell'immediato i posti di lavoro si realizzano, che ci piacciono, favorendo gli insediamenti produttivi, favorendo gli insediamenti industriali. Perché è solo questa la strada attraverso la quale nell'immediato, nel breve e medio periodo, si riescono a realizzare posti di lavoro. È vero, Vercelli ha una ricchezza, lo ricordava qualcuno prima di me, culturale, artistica, religiosa, anche potenzialmente universitaria, ma questi sono settori che per creare ricchezza, per creare posti di lavoro, richiedono anni, e Vercelli non può più aspettare nemmeno un giorno per invertire la rotta di declino. E poi io vorrei veramente una notazione di dedicarla anche l'attenzione al presente, perché noi ci domandiamo su quale futuro dare a questa città, a questo territorio, su come rilanciare questa città e questo territorio, ma non dimentichiamo anche le emergenze presenti. Ce lo ricordava Artemio Brusa, direttore dell'USD11, nell'incontro che ha avuto tra l'arcivescovo e gli operatori sanitari. Questa è una città che oggi ha il 22-23% della popolazione che supera i 65 anni d'età, con un tasso di invecchiamento quasi doppio rispetto al resto della popolazione. Il che vuol dire che Vercelli oggi ha un tasso di invecchiamento che al resto dell'Italia raggiungerà nel 2020. Questa è una realtà attuale rispetto alla quale questa città e questo territorio non è in grado di fornire servizi, non è in grado di servire strutture, non è in grado di fornire nulla. E io credo che questo alla fine finisca per incidere anche sulla qualità della vita complessiva della città e del territorio. Quindi questa è un'emergenza presente alla quale bisogna dare risposte subito, pur guardando al futuro, ma nel nostro futuro c'è anche una porzione di anziani che raggiungerà presto un quarto della popolazione. Io concludo dicendo, la mia non è una interpretazione della realtà pessimistica, io credo di essere realista rispetto a quello che oggi c'è sul campo del cielo. L'ottimismo, per non essere velleitario, deve basarsi su degli elementi concreti. E oggi, mi spiace doverlo dire, ma questi elementi concreti per cui essere ottimisti per cielo non ci sono, è compito nostro lavorare per realizzarli. Grazie.
Vedi, siamo all'ultimo contributo del dottore Requilla e poi abbiamo i contributi, per così dire, istituzionali del sindacato e del sindaco.
Da sempre, per ragioni alfabetiche, il mio destino è di arrivare per un attimo. E E arrivando per ultimo anche questa sera, non so da che parte incominciare, perché è stato già detto tutto. E allora, se il cortese interlocutore, il pubblico mi consente, io andrei a scegliere fior da fiore, facendo un po' il mio mestiere, che è quello del polemico per eccellenza, come molti sottolineano ogni volta che cerco di prendere la parola e di dire qualche cosa. Io sono francamente imbarazzato ad avviare un discorso su Vercelli in crisi o Vercelli in ripresa. Prima di tutto perché, vivendo da tanti anni in questa città, la amo straordinariamente, anche se qualche volta mi viene voglia non di tirare le orecchie a questa città, ma di strappargliele, scusate la battuta. E poi anche perché mi sembra che stia diventando una specie di sport malefico quello di parlare sempre male di Vercelli. Io credo che si debba invece fare seguire una strada diversa, fare un processo diverso, che è quello di fermarsi ai fatti e di vedere i fatti nel loro contesto. Da sempre la stampa locale o coloro che commentano le vicende vercellesi, possiamo dire da metà dell'Ottocento a venire a oggi, tendono a tenere separata il commercio, l'agricoltura per la verità, dal commercio e dall'industria. Ci sono degli studi fondamentali di Leo Tief, che è un grande economista, che sottolineano invece che esistono delle connessioni molto strette tra i tre grandi segmenti dell'economia.
Scusate.
Segmenti che anche a Vercelli si integrano e che quindi devono essere visti nell'assieme, nel contesto. È vero, ci sono delle ragioni di carattere storico e di carattere sociologico. All'inizio ha ricordato più di un aspetto molto interessante l'amico Ambrosini, poi mi riservo di sottolineare qualche cosa di quanto ha detto Ambrosini. L'agricoltura, che ha avuto dalla metà dell'Ottocento un peso predominante, ha determinato una contrapposizione tra le classi emergenti e le classi subordinate, per cui noi ci troviamo sempre di fronte, parlando di riso, a questa sorta di amore-odio. Il riso è una cosa bella, interessante, quando si trasforma del piatto vercellese nel piatto nazionale, il riso è una cosa da esorcizzare quasi come Satana, quando invece diventa un fatto economico. Però non è giusto andare su questa strada, è giusto invece tener conto, ad esempio, e qui consentitemi di fare il mio mestiere di direttore di un giornale che parla di risicoltura a tutta Europa, secondo me la risicoltura, che è l'attività preminente in questo contesto agricolo, è un affare da 450 miliardi all'anno e come tale dà il suo contributo a reggere l'economia. Ma non è solo questo, perché non dà un reddito di 450 miliardi alle 3.000 e rotte aziende agricole specializzate in risicoltura. La risicoltura ha determinato una formazione del territorio, creando per necessità originariamente agricole, e poi vedremo che non sono più necessità agricole, ha determinato una canalizzazione di 11.000 chilometri di canali principali, di adduttori e di diramatori. Cosa vuol dire oggi questo? Vuol dire che l'agricoltura, come giustamente sottolineava il giovane Gaglione, l'agricoltura ha svolto da metà dell'Ottocento, cioè da quando Cavour nel 1848 concepì l'associazione di irrigazione Oessesia, che stupì addirittura Bismarck, ha svolto un ruolo di tutela e di difesa del territorio. insomma, non me la vedo tanto con questo microfono che rimbomba e chiedo scusa. Riprendendo il filo e saltando di palo in frasca, io vorrei richiamare una cosa che ha detto Maurizio Ambrosini. Ha fatto rilevare che Vercelli non ha radici di carattere bancario, se ho ben capito, sottolineando che non sono nate né movimenti bianchi oppure rossi potenti, come ad esempio in altre regioni, il Veneto oppure l'Emilia, né si sono create delle casse rurali. Allora, amico Ambrosini, molti anche qui presenti ricordano il 14 anni passati da chi vi sta parlando alla Cassa di Risparmio, con la possibilità di andare a recuperare tutta la storia della Cassa di Risparmio. E allora ricordiamoci che questa banca nel 1852 è stata creata a furor di popolo, ma di popolo cattolico e di popolo ovviamente laico. Tanto è vero che il primo direttore di questa banca fu un sacerdote. Questo non dobbiamo mai dimenticare. Forse ci siamo crogiolati troppo, sia per la Cassa di Risparmio, sia per altre cose, nella tradizione, dimenticando la memoria storica. E se non ci fossimo dimenticati della memoria storica, l'avessimo un pochettino più presente, noi terremmo conto di cose che sono state cancellate proprio in questi anni e che hanno una loro notazione di carattere, se mi permettete, anche economico. A mio giudizio, e vengo alla conclusione, il destino o la funzione di Vercelli, che non è peggiore o migliore di tante altre città con le sue caratteristiche, è quello di guardare alla pianura padana, non a Torino e alla Francia. E allora mi viene da dire che forse per scarsa riflessione di molti che a Vercelli sono abituati a fare analisi o possono, che cosa è successo? È successo che proprio questa banca, che è nata a furore di popolo, ad un certo punto si è gettata verso la montagna, si è dimenticata della pianura e solamente in un secondo tempo, cioè in questi giorni, non avendo altra alternativa e sfruttando forse le dimenticanze e le pigrizie di molti vercellesi, ha dovuto finire in Piazza della Scala, dove voi sapete c'è la sede della Banca Commerciale Italiana. Io non voglio addentrarmi nella polemica, anche se ci sarebbero tanti motivi per fare della polemica. Voglio solamente, visto che adesso abbiamo a che fare di più con la Banca Commerciale Italiana, ricordare una cosa che nel suo studio salotto soleva dire, soleva insegnare il mitico presidente della Banca Commerciale Italiana, Raffaele Macchioli. Diceva ai suoi amici e ai suoi allievi, molti se ne sono poi andati per il mondo e sono diventati dei grandi banchieri: vedete, noi stiamo come in un imbuto. Per capire il mondo e renderci conto di quello che dobbiamo fare, del contesto, dobbiamo arrampicarci molto lentamente, ed è molto difficile perché le pareti sono levigate, fino all'orlo dell'imbuto. Solo quando saremo riusciti ad arrivare lì avremo una visione complessiva delle cose e potremo affrontare, sia in termini economici sia in termini sociali, il mondo. Ecco, io ho l'impressione che Vercelli da molto tempo non abbia voglia di salire dal fondo dell'imbuto all'orlo dell'imbuto per guardarsi intorno e per affrontare il mondo, che oggi appartiene a una categoria che è la categoria della globalizzazione. Non è una categoria che riguarda soltanto l'economia e che riguarda, come dire, soltanto il mondo, il pianeta. È una categoria che riguarda anche il nostro piccolo particolare. Noi e gli arcellesi dovrebbero, secondo me, mettersi su questa scia, devono capire che cosa è in realtà la globalizzazione ed uscire dal loro imbuto o uscire dal loro luce. Grazie.
Grazie a lei.